Ecco, allora adesso insieme facciamo un momento di preghiera e introduciamo la catechesi di oggi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore Immacolato di Maria, Nostra Signora di Fatima, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salutiamo le nostre suore che il mese scorso sono state impossibilitate a prendere parte alle varie catechesi. Questo mese sono ritornate, quindi le ringraziamo per la loro presenza. Come al solito vengono dopo altri due incontri a Gagliarine e a Cordenons, giusto? Cordenons. Tra l'altro Padre Luigi l'ha sciupato, ha bruciato il motore della macchina. Siamo appiedati. Sono ritornati col pronto soccorso qui, che mi ha accompagnato l'ambulanza. Ho riso, sono venuta a correre. La macchina è della comunità,
sì.
Non abbiamo più la macchina, non c'è più il motore. Va bene, ok, allora tutto registrato, spieghiamo se lo faccio tagliare. Bene, allora adesso noi procediamo, vedremo abbastanza velocemente le varie allora, slide. Innanzitutto questa qui riguardava l'importanza della Santa Messa nella vita del cristiano, è fonte, culmine di tutta la vita cristiana, fissiamola nella mente, perché questo concerne la realtà dell'Eucaristia. Poi l'Eucaristia va vissuta in comunione con i fratelli. Perché? Perché una comunione della vita divina e determina anche l'unità del popolo di Dio. Quindi l'Eucaristia è, direi, il rimedio anche alla mentalità individualistica di oggi. Ecco, qui poi benissimo ricordiamo che la Santa Messa è la ripresentazione del sacrificio di Cristo sulla croce, che Cristo è realmente presente anche nell'assemblea dei fedeli riuniti nel suo nome, nella persona del ministro, nella sua parola e ovviamente sostanzialmente nelle specie eucaristiche. Le parti fondamentali dell'Eucaristia sono la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. Quindi la liturgia della parola che ci aiuta a ascoltare Dio che parla a ciascuno di noi. E questa è la realtà della liturgia della parola, è Dio che parla a noi. Le parti proprie che spettano solo al sacerdote, va bene, sono queste, sono cosiddette le parti presidenziali. Vi ricordate che io la volta scorsa avevo anche accennato al fatto che la dossologia, molti sacerdoti vorrebbero che si unissero a loro anche i fedeli. È sbagliato. È il sacerdote che offre da parte del popolo di Dio al Padre la gloria, offre il corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo per glorificare il Padre, e i fedeli si uniscono a questo con l'Amen. E quello è il momento dei fedeli. Poi la celebrazione della messa ha per sua natura un carattere comunitario, l'abbiamo già visto. Ora, qui viene sottolineato l'importanza dell'atteggiamento del corpo. Se da una parte abbiamo una celebrazione che ha un carattere comunitario, dall'altra parte però abbiamo anche l'invito ad assumere determinati atteggiamenti con il corpo, che devono essere un po' comuni per ciascuno. Ecco, cercare di, dato che formiamo una comunità, di compiere i gesti che accompagnano la celebrazione eucaristica in maniera unisona, armonica. Le indicazioni sono queste: i fedeli stanno in piedi fino all'orazione di colletta, si siedono per l'ascolto della... adesso analizziamo i momenti in cui i fedeli stanno in piedi durante il canto dell'alleluia, la proclamazione del Vangelo, va bene, questo lo sappiamo molto bene, stanno seduti durante la proclamazione delle letture, non al Vangelo, al Vangelo stanno in piedi. All'omelia, perché riescono a dormire con maggiore comodità, e durante la preparazione dei doni all'offertorio, se lo si ritiene opportuno durante il sacro silenzio dopo la comunione. Quindi è permesso, anche dopo che si è fatta la comunione, di rimanere seduti. Stanno in ginocchio. Ecco qua, questo è il problema. Durante la consacrazione, a meno che lo impediscano le ristrettezze del luogo, dire, a meno che non ci siano inginocchiatoi, non ci sia possibilità, se mi inginocchio sbatto contro un altro, o il gran numero dei presenti o altri motivi ragionevoli. In quale momento canonicamente ci si inginocchia? Nel momento in cui vi è la presenza di Dio. E la presenza di Dio si realizza attraverso l'epiclesi, l'invocazione dello Spirito Santo, quando il sacerdote ad un certo punto pone le mani sui doni. Questo è il momento, e suona, il chierichetto suona. Perché suona? Perché bisogna ginocchiarsi. Ci si alza quando? Dopo il mistero della fede, e il chierichetto suona un'altra volta e ci si mette in piedi. Qualcuno magari si inginocchia prima, si alza dopo, vabbè, insomma. Però voglio dire, le indicazioni sono un po' queste dal punto di vista liturgico. Poi si deve osservare il sacro silenzio e anche terminata la messa, vabbè, però va bene. Questo ne parleremo. Allora, questi sono i quattro momenti che adesso andremo a visionare insieme, e sono il rito di introduzione. Allora, abbiamo detto la parte centrale dell'Eucaristia, della Santa Messa, la liturgia della parola, la liturgia eucaristica, come elementi che costituiscono la preparazione a queste due parti così importanti. Ci sono i riti di introduzione e i riti di conclusione, che comunque rivestono una grande importanza nella celebrazione, perché qualcuno pensa, beh, ma io arrivo, sono arrivato quando, era in corso la lettura, prima lettura, quindi vabbè, non ho perso niente di importante. Adesso vediamo. Riti di introduzione sono quelli che vanno dal canto d'ingresso, il saluto, il rito penitenziale, gloria e l'orazione di colletta. E dite che poco? Allora, quando il popolo è riunito, mentre il sacerdote fa il suo ingresso, con i ministri si inizia, si reca in processione all'altare, si inizia con il canto d'ingresso. È come se uno arrivasse alla prima di un grande spettacolo quando oramai è già in corso, non so, 5-10 minuti. È chiaro che poi perde, no, il filo, anche la trama di tutto quello che va a svolgersi sul palcoscenico. Qui certo non si tratta di uno spettacolo, ma si tratta comunque di un momento che dà la possibilità a tutti di sentirsi parte di un popolo di Dio che si raduna. Altrimenti continuiamo a sottolineare l'aspetto individualistico nella nostra partecipazione all'Eucaristia. E questo aspetto individualistico è sottolineato da vabbè, io arrivo lì e la messa è valida, punto e basta. Non è vero, non è così. Tu fai parte del popolo di Dio, il popolo di Dio si raduna in quel momento, si prepara insieme per vivere la realtà dell'Eucaristia, l'importanza stessa dell'Eucaristia. L'atteggiamento dei fedeli, vedete, questo momento simboleggia il pellegrinaggio della Chiesa verso la Gerusalemme celeste. E questo è un significato fondamentale e importante. Il pellegrinaggio, cioè che noi facciamo simbolicamente verso il paradiso, verso la Chiesa Celeste. Questo è simboleggiato dai riti di introduzione. Quindi magari l'apprendimento, il saperlo, ci aiuta poi a portarne consapevolezza, a dare anche importanza a questi momenti, perché pensiamo che, vabbè, hanno la loro importanza, ma fino a un certo punto, se c'è possibile parteciparvi bene, se no va bene lo stesso. Va bene, manifesta il rispetto che devono il sacerdote, rimanere in piedi, dice. Il canto d'ingresso segna l'inizio della celebrazione, favorisce l'unione dei fedeli raccolti intorno alla messa, introduce il loro spirito nel mistero del tempo liturgico e della festività e accompagna la processione del sacerdote insieme agli altri ministri.
Sì, scusi, volevo chiedere, se una persona arriva in ritardo alla messa,
sì,
la messa non è più valida?
No, beh, no, non è che la messa non sia più valida. Allora, bisogna distinguere due aspetti fondamentali riguardanti l'Eucaristia. Per l'Eucaristia domenicale c'è veramente il rischio che uno venga meno al precetto della messa domenicale. Perché il precetto parla in maniera, dice in maniera chiara, la partecipazione alla Santa Messa. Tu arrivi in ritardo, quindi praticamente non hai assolto il precetto. Nei giorni feriali è diverso. Nei giorni feriali sapete che uno può andare in chiesa e dire: don, io voglio fare la comunione, e può fare la comunione senza partecipare alla messa. Quindi può arrivare anche nel momento in cui si distribuisce l'Eucaristia, però è chiaro che quello lì non ha partecipato alla Santa Messa. Però è importante questo, sottolineare, simboleggia il pellegrinaggio della Chiesa verso. Quindi noi ci mettiamo già in un atteggiamento che è di speranza, no? Quindi io partecipo all'Eucaristia, ma con una prospettiva soprannaturale, che arriva in ritardo, arriva in maniera svogliata, non è pronto, non entra mai nel mistero dell'Eucaristia. Poi.
Che differenza c'è? Una volta lei dice la messa oppure l'Eucaristia? Poi liturgia eucaristica,
sì, e la comunione. Sì, sono diversi termini che sono stati utilizzati nel corso del tempo per definire l'unica realtà del sacrificio eucaristico. Eucaristia deriva da un verbo composto greco, eucharistein, che significa ringraziare. Perché di per sé è Gesù che nell'ultima cena ha spezzato il pane, ha ringraziato il Signore per questi doni e poi li ha trasformati ovviamente nel suo corpo, sangue, anima e divinità. Oppure nel tempo si è chiamata anche fratio panis, oppure agape. Di per sé nella liturgia in lingua latina, al termine della messa, si veniva detto, no, usando un verbo latino, missa est, andate, la messa è finita, non si è conclusa. Da lì è entrato a far parte poi anche del linguaggio comune, viene definita così messa, proprio in riferimento a questo ite missa est, capisce? Ma di per sé l'uso dei diversi termini è dovuto appunto al fatto che c'è una varietà innanzitutto nel tempo, no? Di riferirsi alla celebrazione eucaristica, sacrificio eucaristico, da fratio panis, agape e via dicendo, sì, sono diversi termini che sono stati usati nel tempo e definiscono tutti la stessa realtà.
Ancora una cosa, quando vado a fare la comunione, no? Dicevo l'eucaristia, la particolare, cioè liturgia eucaristica.
Sì, perché
la comunione, non so.
Allora, è chiaro che
è la particola consacrata dell'Eucaristia.
Eh sì, l'Eucaristia, quella lì è certo, perché lì c'è Gesù, vero Dio, vero uomo, corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. E di per sé in lui c'è tutto, c'è la sua passione, c'è la sua morte, c'è la sua risurrezione. Quindi è ovvio, no, che tu vai a ricevere l'Eucaristia in questo senso. L'Eucaristia perché lì c'è tutto, lì c'è Dio soprattutto. E in Dio c'è tutta la realtà, c'è la realtà della sua passione, morte e la sua risurrezione che viene richiamata, attualizzata nel momento della consacrazione, che rende presente il Signore nel segno del pane e nel segno del vino, il quale rimane fino al momento in cui tu non consumi l'Eucaristia perché l'hai ricevuta. Quindi ricevere Gesù non significa ricevere il corpo morto del Signore, ma la realtà vive tutto se stesso, quello che Lui è. Quello che Lui è con la sua passione, morte e risurrezione, quello che Lui è davanti al Padre, quello che Lui è come Dio e come uomo, mi capisce? Quindi tutta la realtà dell'Eucaristia. Bene, arrivando all'altare, il sacerdote compie 3 gesti, genuflessione, il bacio dell'altare e pronuncia l'esazione. Per quale motivo il bacio dell'altare? Perché simboleggia lo stesso corpo di Cristo. Allora, se voi doveste andare in una chiesa in cui non c'è tabernacolo, notereste una cosa: fate conto che questo sia l'altare, il sacerdote che fa? Davanti all'altare si inchina. Perché si inchina? Perché nella celebrazione eucaristica l'altare è il corpo di Cristo. E che fa il sacerdote? Lo bacia, per devozione. Bacia l'altare, poi bacerà anche il Vangelo. Ok? Questo è un segno di... E lo fa in nome della Chiesa, perché il sacerdote è porta tutti con sé, eh? Ok? Poi è il luogo dove si rende presente il sacrificio alla messa del Signore, il centro di tutta la liturgia della messa, ovviamente anche il luogo dove si rende presente il sacrificio del Calvario. Baciando l'altare, il sacerdote rappresenta la Chiesa sposa, vedete, che venera il suo sposo. Poi l'incenso indica venerazione e anche purificazione, perché l'uso dell'incenso, a dir la verità, era legato al fatto che il sudore, la gente attendeva. Allora l'incenso, l'incenso rendeva più respirabile l'aria. Ecco, però l'incenso alla fine è diventato modo, motivo, poi purificava anche l'aria, perché sapete che l'incenso ha questa proprietà non solo di rendere profumata, ma anche di purificare l'aria. E poi è diventato un gesto di venerazione, ok? Terminato il canto d'ingresso, il sacerdote e tutta la comunità fanno il segno della croce e la formula trinitaria. Centro della nostra fede che cos'è? Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Quindi questo, tutto, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che qualunque cosa noi compiamo, se puoi andare, vado a prendere qualche sedia che sta arrivando una signora, tutto quello che noi compiamo nella celebrazione eucaristica viene compiuto, se no ci sono dei posti a sedere. C'è un posto qua, guarda, anche qua. Anche qua. Ci sono anche sedie qua. Allora, sì, stavo dicendo che tutto noi compiamo invocando il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Dobbiamo metterci in testa una cosa, che Dio opera, le tre persone della Santissima Trinità operano insieme, ok? Ecco per quale motivo noi ci rivolgiamo a loro, perché nel sacrificio eucaristico c'è questa presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ciascuno secondo il compito voluto dal Padre, ok? Quindi il sacerdote saluta i fedeli. Che cosa vuol dire il Signore sia con voi, che viene ripetuto per 4 volte? Eccolo qua, afferma la presenza di Dio nell'assemblea. E allora già il Signore sia con il tuo spirito, vuol dire che il sacerdote non sapeva, non aveva, no, ha un significato anche questo, cioè che è presente Dio nell'assemblea, dove sono 2 o 3 venuti, e lui è in mezzo a loro. Poi l'atto penitenziale, dopo essersi messi alla presenza di Dio, uno è trino, vedete, sempre lui, la Trinità, noi dobbiamo aver presente la Trinità, il cristiano vive la propria fede in prospettiva trinitaria, ha questo rapporto con il Padre, il Figlio e con lo Spirito Santo. Il sacerdote invita all'atto penitenziale che viene compiuto da tutta la comunità mediante la confessione generale e si conclude con l'assoluzione del sacerdote. Dinanzi al Signore ciascuno si scopre manchevole e chiede perdono. Vabbè. Non ci vengono perdonati i peccati mortali per i quali è necessaria la confessione sacramentale, ma è un disporre, cioè è la consapevolezza consapevolezza che noi abbiamo di non essere degni di prendere parte al sacrificio. E allora chiediamo perdono al Signore, in modo che con la sua misericordia operi questa trasformazione del nostro cuore, questa disposizione del nostro cuore. Il Kyrie eleison, sapete cosa vuol dire, no?
Signore,
pietà, Signore, misericordia e via dicendo. È un canto col quale i fedeli acclamano il Signore, il Gloria in Excelsis Deo è un inno antichissimo e venerabile con il quale la Chiesa, radunata nello Spirito Santo, glorifica e supplica Dio Padre l'Agnello, Trinità. Viene cantato da tutta l'assemblea o in alternanza con la scuola ed è un momento importante della domenica e delle varie solennità, che si omette solo nelle domeniche di Avvento e di Quaresima, perché bisogna rispettare anche il tempo liturgico. C'è l'orazione di colletta. Cosa fa l'orazione di colletta? Viene espresso il carattere, si chiama colletta perché in antichità venivano raccolti tutti i contributi da parte di chi aveva di più, per chi non aveva per i poveri, venivano portati sotto l'altare e si raccoglievano. E quello lì poi seguiva una preghiera. L'orazione di colletta immette nel tempo liturgico, cioè ogni orazione di colletta è diversa dall'altra ed è consona al tempo liturgico che stiamo vivendo. Per mezzo di essa viene spesso il carattere della celebrazione, con le parole ci cioè si rivolge nella preghiera a Dio Padre, il popolo esprimendo il suo senso fa sua l'orazione con l'acclamazione Amen. O benissimo. Poi liturgia della parola, le letture della Sacra Scrittura, sappiamo benissimo, sono nella domenica, sono tre, di solito l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento e poi il Vangelo, ecco. E fa parte della liturgia della parola anche l'omelia, la professione di fede e la preghiera dei fedeli. Poi il Vangelo, due paroline sul Vangelo. Per quale motivo il Vangelo può essere letto solamente dal ministro ordinario? Per quale motivo il Vangelo non può essere letto da un laico, lo sapete? Perché? Brava? Perché? Brava. Ecco, perché il Vangelo riporta le ipsissima verba dei, cioè le parole, le stessissime parole di Gesù. Okay? E quindi il ministro ordinato, diacono, anche il diacono, è ovviamente sacerdote, il vescovo e il papa, leggono il Vangelo, verso il quale c'è un massimo rispetto. Perché? Perché all'interno della rivelazione, l'Antico e Nuovo Testamento, chi è che riveste la parte più importante? Il Vangelo. Questa è la parte più importante. E quando nel corso della liturgia eucaristica noi ascoltiamo la lettura del Vangelo, per quel momento ci vuole un atteggiamento particolare. Siamo seduti, ci alziamo tutti in piedi. Il sacerdote, il diacono chiede la benedizione al sacerdote. Il sacerdote la implora direttamente dal Signore. Vedete che noi, quando dobbiamo leggere il Vangelo, passiamo e chiediamo, no? La benedizione, più che chiediamo la purificazione del nostro cuore per essere poi, ecco, ben disposti per la celebrazione, per la lettura del Vangelo. Che non si dice lettura, si chiama proclamazione del Vangelo. Quindi qui siamo nella parte centrale della liturgia della parola. Cristo è presente, parla a loro, poi qui c'è la prima lettura, il salmo responsoriale, la lettura, la seconda lettura, l'alleluia che va bene, e la parte che introduce il Vangelo, se è fatto nel tempo al di fuori della Quaresima, è l'alleluia che esprime la gioia, no? La gioia per la rivelazione diretta di Dio a ciascuno di noi. Mentre invece in Quaresima è diverso, per rispettare il tempo liturgico. L'omelia fa parte della liturgia ed è molto raccomandata. Deve essere la spiegazione o di qualche aspetto delle letture della Sacra Scrittura o di un altro testo dell'ordinario, del proprio della messa del giorno. Vedete quanta libertà la Chiesa dà al sacerdote. Vi voglio fare una domanda. Può un laico fare l'omelia? mettiamo, il sacerdote proclama il Vangelo o il diacono proclama il Vangelo, poi chiede ad un laico di fare l'omelia.
No,
alzino la mano. No,
sacerdote.
Sì,
diacono.
Non può. E vi spiego per quale motivo. Perché no, non può. Perché quello è un momento liturgico. Ricordate che cos'è la liturgia? È l'azione del popolo, tutto il popolo di Dio. Quindi è la Chiesa che parla, è la Chiesa che ascolta ed è la Chiesa che parla. Chi è che rappresenta la Chiesa? O il diacono che è ordinato, quindi ha studiato, eccetera. Quindi quello che il sacerdote dice dall'abbone è ufficialmente la parola della Chiesa, non il parere del sacerdote. Anche questo è fondamentale. Se voi doveste sentire qualcuno che dice: ma a mio parere, senta, lei adesso sta facendo l'omelia, qua volesse riportare il suo parere, le chiedo per favore di farlo in un altro momento. Qui lei deve parlare, presentare a noi la fede della Chiesa. Capite per quale motivo deve essere sacerdote? E invece molti sacerdoti delegano anche dei laici. Davanti a me. Dire la verità, anche questo è raccomandato di farlo alla termine dopo la comunione, perché quello è comunque l'omelia e non c'entra niente. L'omelia è qua, guardate, spiegazione o di qualche aspetto delle letture che abbiamo ascoltato, di un altro testo dell'ordinario che è presente nella messa o del proprio della messa del giorno, tenuto conto sia del mistero che viene celebrato sia delle particolari necessità di chi ascolta.
Per esempio, in terra di missione no? Non c'è sacerdote, no? E magari si fa una riunione?
No, se non c'è il sacerdote, non c'è neanche di tutti i tariffi.
Ma ci potrebbe essere una distribuzione dell'Eucaristia lasciato e c'è qualcuno che è delegato a distribuire.
Ma non siamo però nella celebrazione eucaristica, siamo nella distribuzione dell'Eucaristia ed è già diverso. Perché non è un momento ufficiale. Ecco, poi. La professione di fede o simbolo, sapete no, che ce ne sono due.
Da parte di un diacono si è sentito qualche volta la pregunta?
Sì, diacono. Allora, il diacono fa parte del ministero ordinato. Il ministero ordinato ha tre gradi: diaconale, presbiterale, episcopale. Quindi c'è il diaconato, il presbiterato, cioè il sacerdozio, e poi l'episcopato, che è il grado di maggiore appartenenza. Quindi nel ministero ordinato viene assesso il servizio alla Chiesa, cioè questi uomini vengono ordinati per servire la Chiesa e l'ordinazione segue sempre un periodo di preparazione, quindi il diacono deve essere preparato per spiegare la parola di Dio nel corso dell'azione.
Scusi, ma in un caso estremo, diciamo, che non ci sia sacerdote, dei fedeli possono fare una messa?
Distinguiamo. Allora, la messa come tale essenzialmente richiede la presenza del sacerdote. Se non c'è il sacerdote, non c'è la celebrazione del mistero stesso, quindi l'invocazione dello Spirito Santo, la consacrazione, quindi la trasformazione del pane e del vino nel corpo, pane e vino, non c'è tutto. No, assolutamente. Pace bene. Tutte queste cose qui non ci sono assolutamente, quindi no. Allora è essenziale la presenza del sacerdote, eh? Se non c'è il sacerdote non c'è Eucaristia.
No. Mangiano un panino.
Magari. La preghiera universale, anche questa ha una funzione importante. sacerdotale. Noi abbiamo tutti nel battesimo ricevuto la funzione sacerdotale, cioè noi possiamo pregare per noi stessi e per gli altri. Ecco. Allora, durante la Santa Messa, il popolo di Dio raccolto si ricorda di tutte le necessità della Chiesa, per il governante, per la salvezza del mondo intero, per quelli che si trovano in difficoltà, per la comunità locale, vedete? No? Quindi deve essere la preghiera dei fedeli, deve avere una particolarità, cioè deve avere delle tematiche ben chiare. In qualche celebrazione particolare, matrimonio e funerale, la successione può essere adattata al caso. Però sono i fedeli che esercitano il loro ministero sacerdotale comune, cioè il loro sacerdozio comune. Poi, la liturgia eucaristica, qui siamo nel momento clou, no? Cioè, la liturgia eucaristica, perché ho riportato l'immagine di Gesù con gli apostoli? Perché è la rappresentazione dell'ultima cena. Quindi noi siamo riportati a quel momento in cui è stata celebrata l'ultima cena, in cui Gesù, attenti, nell'ultima cena ha reso presente il suo passione, morte e risurrezione. Nell'ultima cena, prima che avvenisse il sacrificio sulla croce, Gesù ha realizzato questo davanti agli apostoli che non comprendevano. Mi capite? Pronto? Quindi è la prima messa quella, Nell'ultima cena istituì il sacrificio e il convito pasquale. Benissimo, questo momento. Gesù, allora, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, vedete, rese grazie, eucaristein, li diede ai suoi discepoli dicendo questo, perciò la Chiesa ha disposto tutta la celebrazione in vari momenti che corrispondono a queste parole e gesti. Infatti, nella liturgia eucaristica di Stigliano, la preparazione dei doni, vengono portati che cosa? Il pane e il vino, insieme all'acqua, che saranno gli elementi che concorreranno al sacrificio eucaristico. Nella preghiera eucaristica si rendono grazie, porca Dio, per tutta l'opera della salvezza e le offerte, diventano corpo e il sangue di Cristo. Perdonatemi, Gesù, Dio mi ha già perdonato. Si rendono grazie a Dio per tutta l'opera, ma qui deve essere veramente una distrazione delle offerte che diventano corpo e sangue di Cristo, ok? Mediante la frazione dell'unico pane si manifesta l'unità dei fedeli, perché il sacerdote esercita, non lo fa in questo momento, lo fa prima della comunione, la frazione del pane, e poi insieme a questa ci sarà anche l'inizio, che ha tutta una storia particolare, ve la racconterò così per curiosità.
Solo una domanda ancora. L'acqua, no? Perché
sì, rappresenta la nostra partecipazione, no?
Che forse perché nel cuore di Gesù, quando acqua e sangue, acqua, no,
rappresenta la nostra partecipazione al sacrificio di Cristo. Quando il sacerdote infatti mette tanto vino, poi mette due goccioline d'acqua, qualcuno maliziando dice non mi piace il vino annacquato, non è per questo, ma per un altro motivo. E il motivo è questo, che quell'acqua rappresenta la nostra partecipazione, ok? Al sacrificio di Cristo, ok? La nostra collaborazione al sacrificio di Cristo, la nostra collaborazione con l'offerta dei nostri sacrifici, delle nostre sofferenze, dei nostri dolori, delle nostre preghiere, delle nostre atti di virtù, no? Alla salvezza del mondo realizzata da Cristo. È questo che significa, solo questo.
Padre, a me mi ha detto che in questi momenti, quando il sacerdote mette l'acqua nel vino, che lì si deve chiedere le cose che abbiamo bisogno più importanti nel cuore, perché in quel momento è un momento speciale.
Sì, potrebbe. Beh, il senso è questo, no? Cioè noi esprimiamo la nostra partecipazione e collaborazione, poi fate poi le domande anche alle suore, poi le suore.
Quando si dice che
Quante volte si può ricevere la Santa Comunione in una giornata? Per esempio, due sante messe, due comunioni?
Allora, durante la giornata si possono ricevere, se una nota della Sacra Congregazione per il Culto Divino, la quale dice che si può ricevere la comunione due volte nella giornata, dopo un congruo lasso di tempo e dopo aver partecipato interamente a entrambi i sacrifici eucaristici. Certo, io non è che partecipo alla messa delle 5 di Padre Luigi, poi faccio la comunione, poi c'è la messa di Padre Paolo alle 18:30 e faccio di nuovo la comunione, non ha senso, perché ancora c'è la presenza di Gesù.
Mattina
e sera, oppure prima mattina, tarda.
Però senza la Santa Messa...
La partecipazione completa alla celebrazione eucaristica. Si cibano del corpo e del sangue di Cristo, allo stesso modo con il quale gli apostoli li hanno ricevuti dalle mani di Cristo stesso. E questo è, certo, la stessa cosa. Noi viviamo nello stesso momento dell'ultima cena. La preparazione dei doni, vengono portati le offerte all'altare, sappiamo benissimo, andiamo un po' veloci perché la preghiera eucaristica, perché poi vorrei soffermarmi su altri punti, la preghiera è il momento centrale. La preghiera eucaristica è quella in cui il Signore sia con voi e con il tuo spirito, in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore, rendiamo grazie al Signore, perché posso cantare. E quello è il momento. Poi c'è la preghiera eucaristica, che come sapete io la canto nei momenti di solennità, no? Perché è un momento importante della celebrazione. E centrale e culminante essa è preghiera di azione di grazie e di santificazione. Gli elementi principali sono l'azione di grazie, il sacerdote nel prefazio, a nome di tutto il popolo santo glorifica Dio Padre e gli rende grazie per tutta l'opera di salvezza. L'acclamazione che segue al prefazio, tutta l'assemblea ripete il Santus. Poi, che succede? L'epiclesi, famoso, vedete, riportato, è il momento in cui... Ma se uno si inginocchia fa prima non fa peccato, non c'è un problema. Però se si vuole una certa uniformità si può fare così. L'epiclesi, la Chiesa, implora con speciale invocazione la potenza divina, perché i doni, vedete, la Chiesa, quindi il sacerdote in nome della Chiesa, offerti dagli uomini vengono consacrati, cioè diventano il corpo e il sangue di Cristo, e perché la vittima immacolata che si riceve nella comunione giovi per la salvezza di coloro che vi parteciperanno. È invocazione dello Spirito Santo, perché chi è che trasforma il pane e il vino nel corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo?
Le parole di questa consacrazione non possono essere cambiate, sono parole specifiche.
La consacrazione, sì, adesso la consacrazione è il racconto dell'istituzione, di quello lì, sì, non si possono cambiare, perché sono le parole che sono state tramandate a noi, ok? E che, come al solito, sono le parole stesse che Gesù ha pronunciato nell'ultima cena. Prendete, questo è il mio corpo, prendete, questo è il mio sangue, no? Io non lo pronuncio tutto, ok? Anche perché è una cosa incredibile, voi non ci crederete, ma durante la Santa Messa tutto a memoria. Fuori della Santa Messa? Dimentica, non lo so. Non è che si dimentica, è che uno deve concentrarsi per ricordare. Il racconto dell'istituzione e la consacrazione. Mediante le parole e i gesti di Cristo si copia il sacrificio che Cristo stesso istituì nell'ultima cena. Quando offrì, vedete, ultima cena, sotto le specie, lo diede a mangiare, a bere e da bere agli apostoli e lasciò loro il mandato di perpetuare questo mistero. Vi sapreste distinguere l'ultima cena dal momento del Calvario? Qual è la differenza tra i due? Una sola. Mi fate voi le domande, se la faccio io. C'è una sola differenza tra l'ultima cena e il momento del Calvario. Ci siamo quasi. Cruento e non cruento. Bravo. ci siamo quasi, nel senso che nell'ultima cena Gesù muore misticamente, ok? Non quando spezza il pane e non viene fuori il sangue, ok? Ma è vero, ma misticamente è incruento. Sulla croce invece il sacrificio è cruento, cioè è reale, ok? Adesso riuscite a distinguere l'ultima cena dal sacrificio sulla croce?
Sì.
L'anamnesi è il momento in cui la Chiesa ricorda, ok? Celebra la sua memoria ricordando soprattutto la sua beata passione, la gloria della resurrezione e l'ascensione al cielo. Ah, una cosa importante è questa, a riguardo anche della domanda che ha fatto Manuela. Lasciò loro il mandato di perpetuare questo mistero. Quindi sono gli apostoli che ricevono il mandato. E dagli apostoli i loro successori, che comunicano questo mandato per imposizione delle mani.
Scusi, forse un'osservazione banale, non so, ma ci ho pensato adesso. Significa che nell'ultima cena c'era Gesù uomo presente e contemporanea Gesù Eucaristia?
Sì, dice bene. Gesù presente umanamente e Gesù misticamente presente nell'Eucaristia. Non solo, ma presente mentre patisce, muore e risorge. È la prima messa.
Per gli apostoli è stata un'iniziazione, si può dire una cosa del genere?
E Dio può fare tutto, eh?
Per gli apostoli è stata un'iniziazione, si può dire una cosa del genere o no?
Non era un'iniziazione, non ci siamo. L'iniziazione assolutamente no, è stato un mandato. Gesù ha conferito a loro il mandato, solo agli apostoli, neppure alla mamma.
Perché loro hanno ricevuto lo Spirito di Gesù poi quando è morto?
No, lo Spirito Santo l'hanno ricevuto dopo, sì. Però qui c'è il mandato, cioè è anche il giorno, siccome hanno ricevuto il mandato, è anche il giorno in cui si festeggia, tutti i sacerdoti si festeggiano, no? Perché il giovedì santo, noi ricordiamo l'istituzione dell'Eucaristia e l'istituzione del sacerdote. Poi l'offerta, questo nel corso di questa memoria, la stessa memoria, la Chiesa, radunata in quel momento, offre al Padre lo Spirito da vittima immacolata. Il sacerdote sta offrendo, dopo aver, ma in nome della Chiesa, e tutti devono sentirsi interpellati, perché la Chiesa, il sacerdote parla in rappresentanza della Chiesa, perché il sacerdote è il ponte, ma per portare tutti di là. La Chiesa desidera che i fedeli non solo offrano la vittima immacolata, ma anche imparino ad offrire se stessi. Ecco il momento in cui dobbiamo offrire noi stessi. Ok? Quando il sacerdote re, noi ci uniamo alla preghiera del sacerdote e offriamo noi stessi. E così portino ogni giorno più a compimento per me la loro unione con Dio e con i fratelli. Avete capito quale momento siamo qua? Dopo la consacrazione. E il sacerdote, ci siamo alzati in piedi, no? E il sacerdote pronuncia tutte quelle preghiere, l'anamnesi, l'offerta e le intercessioni. In esse si spiega che l'Eucaristia viene celebrata in comunione con tutta la Chiesa, sia celeste che terrestre, che l'offerta è fatta per essa e per tutti i suoi membri, vivi e defunti. No? Molti, infatti, noi lo facciamo durante la preghiera dei fedeli, molti usano invece fare il ricordo dei defunti a questo punto. La dossologia finale, che è la glorificazione di Dio, no? Esprime la glorificazione, viene ratificata e conclusa con l'acclamazione del popolo, il grande amen, no? Amen. Infatti c'è un amen molto solenne, no? Il più solenne, è l'amen più solenne che la sola canta. Perché questo, il popolo, è quello il momento del popolo, è l'acclamazione dell'amen, non il dire per Cristo, con Cristo e in Cristo, no? Quello è aspetta se per dopo, non al popolo.
Padre, l'amen che cosa vuole dire? Amen.
Così sia vuol dire, così sia. Ci uniamo a quello che hai detto te, così sia, che si realizzi. In italiano sarebbe così sia. La preghiera eucaristica esige che tutti ascoltino con rispetto e silenzio e vi partecipino con le acclamazioni previste dal rito. Ok, qui adesso siamo ai riti di comunione, la preghiera del Padre Nostro, il rito della pace, ecco qua, devo tirare un po' le orecchie. Il rito della pace, attenti, può essere una grande distrazione. Ci stiamo preparando alla comunione, eh? Io vedo persone che prendono 4-5 banchi e tutti prendono. C'è qualcuno che vuole ricevere il bacio da quella persona e si mette vicino a quella che vuole un bacio, no? In un altro luogo, non molto lontano da qua, quando io vado a celebrare, c'è questo alzarsi di tutti, io mi alzo, vedo che c'è un rimescolo di persone che non mi dicono no, al vicino, la pace sia con te. Scusate, la pace sia con te.
Basta.
Tu non me l'hai data bene. Perché non mi hai guardato in faccia. La pace sia con te. E con il tuo segno, vuol dire che li distratto. Ok? Cioè, quando do il segno della pace, gliela do con il sorriso ma guardandomi negli occhi. Ok? Esatto, ricordati. Tu.
Devi dare la pace a tutti quanti.
Allora, io vi dico la verità, questo è il mio parere, noi ci stiamo preparando all'Eucaristia, forse è meglio che usiamo la pratica ambrosiana, no? Che prima dell'offertorio c'è lo scambio della pace e ci si prepara la comunione rimanendo raccolti e con l'attenzione verso l'Eucaristia. Questo è un modo per svilire. No, è un mio parere però.
Ma scusa, anche secondo me è quanto che si canta dalla comunione, che il canto svia, perché siamo raccolti in quel momento.
No.
No,
il canto va fatto anche con la consapevolezza di quello che viene detto nelle parole. Che cosa diceva Sant'Agostino? Chi canta, prega. No, c'è il momento del silenzio. Il momento del silenzio, a dire la verità, è dopo la messa. Cioè, se fate caso, noi sacerdoti, terminato il canto, restiamo in silenzio, però è l'inizio di un ringraziamento che deve. Arriveremo a questo, a questa tua domanda, arriveremo dopo.
Padre, è sufficiente che io, per dire, no? Per concentrarmi meglio alla messa, si dice lei dice pace, no? Le dico a mio fratello, ossia pace vuole dire non direttamente con questa persona, sino che questa persona che sta accanto a me identifica a qualsiasi persona che
sta parlando
di vita. Pace a mia destra, il pace a mia sinistra, il mio dovere, no?
Bravo. Invece c'è un fraintendimento, però come qualcuno ha detto, come al solito, l'atteggiamento dei laici segue sempre ad un'iniziativa dei sacerdoti. A volte io lo faccio, ad esempio per i funerali, non ho modo di scambiare le condoglianze, quando celebro i funerali lo celebro, di scambiare le condoglianze, allora sono tutti schierati, la pace è sempre condoglianze, la pace è sempre condoglianze, la pace è sempre auguri, cioè magari mi sbaglio, però è quello il momento in cui, però non la faccio a tutti i fedeli, no? La faccio solamente alle persone, anche per mostrare una sorta di solidarietà con il loro dolore, ok? Però vi ripeto, è un mio parere e sinceramente bisogna fare attenzione, no? A quello che è necessario, la pace sia con te, se vogliamo dietro e davanti, no? Anche questo si può fare, però io direi che è sufficiente, no? per non creare.
Abbiamo tutti un dubbio, no? Se vado in Russia, guarda così, che sono i protestanti, o se vado in Cina, che sono questi vescovi nominati del.
Sì, va bene.
Ecco. Da Pietro e da Gesù ha nominato Pietro e Pietro poi ha mandato i suoi apostoli e così è cominciata la Chiesa.
L'associazione apostolica, tu dici?
Sì, da Pietro, no? Gesù, ma
sì, Pietro, sì, Pietro, sì, Pietro, sì, 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 s
I protestanti
sono... non hanno successione apostolica.
Quella è comunione che si prende là.
Non c'è Eucaristia.
Non è Eucaristia.
Non è Eucaristia, non c'è la presenza reale di Cristo. È pane normale. L'Eucaristia è solo presente laddove c'è un ministro ordinato. Punto e basta. Cattolici e ortodossi. Gli ortodossi hanno la successione apostolica che è valida ma illecita, cioè è valida perché opera questa santificazione, ma è illecita perché è fatta senza l'assenso del Romano Pontefice.
Posso fare un
esempio? Però stiamo esulando.
Quando facciamo la pace e l'unità per la Chiesa e per l'umanità in
come? Quando?
Imploriamo la pace e l'unità per la Chiesa e per l'umanità intera. Quell'umanità intera si intende la Chiesa in tutto il mondo cattolica?
Tutto il mondo. Tutto il mondo, tutto il mondo.
Anche i maometani.
Certo, la pace per tutti, perché in qualche modo anche loro sono creature di Dio, quindi anche loro hanno diritto, no? Di sperimentare la pace che viene da Dio.
Nel senso che
noi non dobbiamo dimenticare che come cristiani dovremmo avere una spinta missionaria, eh?
Come la Signora di tutti i popoli,
come la Signora di tutti i popoli. Il gesto della frazione del pane significa che noi, pur essendo molti, diventiamo un solo corpo nella comunione e un solo pane divino. Quello che fa. Poi c'è questo inizio, e l'inizio, se ben mi ricordo, era una sorta di retaggio, se mi ricordo, di retaggio della Chiesa di Roma. Nella Chiesa di Roma il Papa celebrava e poi spezzava le ostie che andavano portate alle chiese suburbicarie, alle altre chiese, e questa sorta di spezzare l'Eucaristia e distribuirla perché andasse alle altre chiese è rimasta sotto la forma dell'inizio. Ecco per quale motivo il sacerdote prende un pezzo e lo mette nel calice, a motivo appunto di questo ricordo durante le celebrazioni del Sommo Pontefice nella Chiesa di Roma. L'agnello di Dio si canta mentre c'è il sacerdote e compie la frazione del pane, l'inizio. Quindi se voi fate a caso, il sacerdote fa questo mentre si recita l'agnello di Dio. Mentre il sacerdote e i fedeli si comunicano, si esegue il canto di comunione. Esso ha il compito di esprimere, mediante l'accordo delle voci, l'unione spirituale di coloro che si comunicano. Loredana, dimostrare la gioia del cuore e rendere più fraterna la processione di coloro che si accostano a ricevere il corpo di Cristo. E in effetti questo succede: se noi non cantiamo e ci mettiamo in fila per fare la comunione, abbiamo una sorta di tristezza, mentre invece se noi lo facciamo con il canto ci aiuta anche ad avere un giubilo interiore.
Domanda: se il sacerdote in condizioni particolari non ha l'ostia ma consacra un pezzo di pane, è valido lo stesso quel pezzo di pane?
Attenzione. Il pane deve essere comunque privo del lievito. Se il pane non è privo del lievito, non è valido il sacrificio eucaristico. Non c'è presenza di Gesù Eucaristia. Per quale motivo il pane deve essere privo? Perché cosa ha fatto Gesù nell'ultima cena? Ha fatto la cena ebraica. E nella cena ebraica che cosa si ricordava? Il pane senza lievito, ok? Sì.
In guerra. Perché penso che questa è la domanda.
In guerra la cosa è diversa. Il pane azimo lo si può fare attraverso la farina o un po' di acqua, e lo fai, lo può fare, non c'è bisogno del lievito, più difficoltà avere il lievito. Questo se si può fare si fa, se non si può fare non si fa.
Guarda, c'è questa confusione, perché prima quando Gesù andava
per la Pasqua si ricordava, credo, il popolo di Israele, quello che aveva sofferto prima, no? Quando si faceva la Pasqua ebraica, è un ricordo di questo.
Sì, 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 nell'ultima cena è stato fatto così.
L'ultima cena per Gesù è stato trasformato questa Pasqua ebraica.
Sì, 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 certo, Gesù l'ha trasformata quando ha fatto un gesto che ha sbalordito gli apostoli, perché non se l'aspettavano. Gesù aveva già fatto altre Pasque con loro, almeno due. In quella Pasqua hanno visto che ha spezzato il pane e ha detto: questo è il mio corpo. È quello che Gesù ha reso nuovo, e per gli apostoli era una novità, perché non l'aveva mai fatto. Nelle Pasqua questo non c'era, era all'interno della Pasqua ebraica, ma con la novità. Noi non facciamo la Pasqua ebraica, noi facciamo la Pasqua, quella vera. La Pasqua ebraica era solo preparazione e prefigurazione della Pasqua vera, ok?
Una cosa, padre, durante l'agnello di Dio che toglie il peccato, sì, ci si inginocchia o si resta in piedi?
Si sta in piedi.
Si dice che non sono degna di ricevere.
Si sta in piedi. Nella razza si sta in piedi. Ho capito. Sì. Allora, però adesso dobbiamo. Nell'orazione di comunione il sacerdote chiede i frutti del mistero celebrato. Quindi dopo la distribuzione della comunione, adesso io qui non considero, perché lo prendo in considerazione dopo, la parte centrale della comunione, perché voglio introdurre la questione riguardante la comunione sulla... Però vedo che tante cose, tanti dubbi, no, ci sono. Dopo la distribuzione della comunione, il sacerdote e i fedeli pregano per un po' di tempo in silenzio. Quello è il momento del silenzio, no? E infatti vedete che noi sacerdoti lo facciamo, no? Stiamo in silenzio, terminato il canto. Nell'orazione di comunione il sacerdote chiede i frutti del mistero celebrato, e questo è il senso dell'orazione dopo post-comunio. Il popolo fa la sua orazione, fa sua l'orazione con l'acclamazione Amen.
Padre, una domanda. Questo è che noi possiamo, è che noi prendiamo con la mano il corpo del Signore.
Adesso ne parliamo adesso. Riti di conclusione, saluto, benedizione del sacerdote, il congedo propriamente detto, con il quale si scioglie l'assemblea, perché ognuno ritorni alle sue occupazioni lodando e benedicendo il Signore. Però dopo questo nella Chiesa è invalso l'uso del ringraziamento. Ok, adesso la comunione sulla mano, introduciamo questo tema.
Che disgrazia.
Introduciamo questo tema perché comunque è un tema ecclesiale, noi siamo nella Chiesa, ok? Però dobbiamo conoscere alcuni aspetti che sono stati un po' travisati. L'unico documento che prende in considerazione, l'unico documento ufficiale della Santa Sede, è questo qui, del 29 maggio del 1969, che si chiama Memoriale Domini, nella memoria del Signore. Ok? Questa qui è un'istruzione voluta dal beato futuro santo Paolo VI. In esso il Santo Padre, dopo un'inchiesta presso tutti i vescovi, nella quale la maggioranza si era espressa a favore del mantenimento dell'uso della comunione sulla bocca, la maggioranza, il Papa Paolo VI ha emanato questa istruzione dopo aver fatto un'inchiesta con tutti i vescovi. La stragrande maggioranza si era espressa contraria all'uso della comunione sulla bocca. Siamo nel prima del 69. Questo conferma la non opportunità di cambiare il modo, questo lo scrive nel documento, il modo da molto tempo ricevuto di amministrare ai fedeli la Sacra Comunione, cioè sulla lingua. Da allora in poi la Santa Sede ha solo concesso a quelle conferenze episcopali che ne avessero fatto richiesta, l'indulto, vale a dire un'eccezione ad una regola consolidata. Questa è la verità.
Esatto. San Pietro la danno in mano, scusa.
Ha cominciato.
Cosa? Il Papa Paolo, io mi ricordo, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, addirittura Benedetto XVI in ginocchio e sulla lingua, non sulle mani.
E sotto le due spezie.
E che ne so, se danno sulle mani a fare loro, io ti dico quello che io ti dico, i documenti sono questi, l'unico documento è questa istruzione. Poi, questa istruzione ha anche una genesi. Qual è la genesi di questa istruzione? Il fatto che in diverse località era invalso l'uso di distribuire la comunione sulla mano senza chiedere autorizzazione a nessuno. E siccome ormai era diventato un'abitudine, il Papa Paolo VI fa un'indagine tra tutti i vescovi, e tutti i vescovi, la stragrande maggioranza, si esprime contro la comunione sulla mano e a favore dell'uso tradizionale della comunione sulla lingua. Però siccome poi questo uso è andato avanti e molte conferenze episcopali hanno chiesto l'indulto, la Santa Sede l'ha sempre concesso. In Italia nel 1989 è stato concesso questo indulto, ma si tratta di un'eccezione alla regola. No, 1989. Dall'89 è diventata e entrata in Italia la possibilità di ricevere la comunione anche sulla mano, ok?
Perché non si fa anche sopra le due specie?
Si può fare sopra le due specie, ma come si fa a fare sopra le due specie quando c'è tantissima gente che è anche rischiosa? Cioè che... Eh sì, perché si può far cadere una goccia di sangue, in quel senso, no?
C'è in Olanda, mi sembra, no? Questa richiesta.
Non, adesso sono paesi soprattutto del nord Europa, va bene.
Era proprio Giovanni II.
Che cosa?
Nell'89.
Sì, Giovanni Paolo II ha concesso l'indulto, ma è una pratica.
È stato costretto.
E
non c'è la separazione di visioni.
Aspettate, c'è ancora qualcosa da dire. Non arrabbiamoci, perché vi ho detto che l'unico documento è l'istruzione di Paolo VI, che raccoglie allora questo parere. Oggigiorno i vescovi non sono più di questa opinione. Ecco, chiariamo le cose come stanno, ma non c'è più stato nessun documento è stato emanato a favore della comunione sulla mano, nessun documento, ma solo l'indulto.
Un'opzione.
L'indulto, cioè, va bene, concediamo perché è invalso questo uso e allora per non creare problemi concediamo questa eccezione per la regola.
Subentrano, separazione all'interno della Chiesa.
Certo. Non separiamoci noi. Motivi, adesso vediamo un attimino quali sono i motivi addotti, perché uno non è che deve dire io sono d'accordo con la comunione sulla lingua, sono contrario, ma per quale motivo? Allora leggiamo l'istruzione, se no è un lavoro che non serve a nulla. Motivi addotti per la conservazione del modo di distribuire la comunione sulla lingua. Questo uso si appoggia su una tradizione di molti secoli. L'istruzione dice sì, all'inizio della storia della Chiesa è vero, la comunione veniva data sulla mano, ma siamo agli inizi della storia della Chiesa. Più avanti è invalso l'uso di distribuirla sulla lingua e spiega per quale motivo. Esprime, quindi è un uso antichissimo quello di distribuirlo sulla lingua, esprime meglio la riverenza dei fedeli verso l'Eucaristia e permette un'adeguata preparazione per ricevere il corpo del Signore. Qui è interessante quello che scrivo. Il gesto di lasciarsi imboccare come un bambino è l'unico vero atteggiamento di umiltà e di fanciullezza spirituale nel ricevere il corpo del Signore.
A Fatima.
Tu chi sei?
La lingua.
Tu chi sei? Se non una povera creatura davanti al creatore. e riceverlo sulla lingua garantisce maggiormente questa consapevolezza. Mi capite? Prima, oh, questa è l'istruzione, non è solo scrivo io, è l'istruzione. No, questo no, questo non lo dice l'istruzione, l'ho aggiunto io. Per me, no, questo però è estrapolato da un discorso di un cardinale, non mi ricordo più il nome. Poi, permette una migliore distinzione dell'Eucaristia dal cibo e dalla bevanda comune. Altra cosa importante, chi va a cielo? Sapete, no, quali sono i tre atteggiamenti richiesti per ricevere in maniera fruttuosa l'Eucaristia? Sapere e pensare che si va a ricevere, essere in grazia di Dio e poi a digiuno di un'ora. Permette una migliore distinzione dell'Eucaristia, quindi chi sa, chi va a sapere e pensare a chi li ricevere? Dal cibo e dalla bevanda comune, perché tu senti che pane, tu senti che pane. Allora, quando tu la ricevi in questa modalità, tu disponi meglio il tuo cuore e il tuo spirito, quindi la gestualità del tuo corpo è aiutata a comprendere il fatto che quello non è un cibo comune, ma è particolare. Questo modo garantisce la riverenza, il decoro e la dignità che sono dovuti al sacramento in modo da evitare il pericolo di profanazione delle specie eucaristiche. Attenti però, I satanisti avevano inventato uno strumento che infilavano in bocca e dopo che la comunione, l'eucaristia è entrata in bocca, questo strumento avvolgeva con la plastica in modo da impedire che venisse bagnata l'ostia. Ovviamente adesso è molto più semplice, però non è che la profanazione dell'eucaristia sia stata evitata del tutto con la comunione sulla lingua. I satanisti avevano inventato uno strumento che tenevano in bocca. Ecco, qua nel momento in cui ricevevano l'Eucaristia, questo qui, con l'azione della lingua, scattava un congegno e avvolgeva l'ostia con non so quale modalità, io non ho mai partecipato, non sono mai stato invitato a fare queste cose, ecco, non l'ho visto.
Però i sacerdoti erano giustificati, dando sulla mano, sono giustificati.
Buono, stai buono, se no mi stai accusando, non è vero. A dopo.
Non sono giustificati.
Per me, questo modo, no, sono giustificati, per forza che sono giustificati.
Domenica.
Perché c'è un atteggiamento che tu devi tenere in comunione con il vescovo. Con il vescovo e con la chiesa episcopale. Se no, allora i sacerdoti che non. Sentite, io all'inizio, da ragazzo, a momenti ricevevo le botte da una signora. Sì, come si permette di non darmi la comunione sulla mano? È un mio diritto. Signora cara, non è vero. Io posso, in qualità di ministro dell'Eucaristia, distinguere il fatto che lei ha un atteggiamento sufficientemente dignitoso per riceverla o meno. Non è un suo diritto riceverla sulla mano, è un suo diritto riceverla, non sulla mano. Questo lo decido io, non lei. Però se tu mi vieni nella maniera dovuta, che faccio? La conferenza episcopale, il Papa ha concesso l'indulto, io che devo fare? Chi sono io? Molti sacerdoti fanno quello che ha detto Roberto, distribuiscono l'Eucaristia sotto le due specie, ma se proprio un pasticcio, corpo e sangue di Cristo, cosa fai? Mica la prendi sulla mano, la prendi sulla bocca. Rosalba, te lo spiego dopo quando abbiamo qui.
Okay. Domenica, che era la festa domenica, che era per gli ammalati, per fortuna, che padre, come si chiama? Migliore. Allora c'era una donna più piccola e un uomo più grande. La donna più piccola ha preso la comunione sulla mano, ha fatto due o tre passi, Fiore l'ha vista, non so come, gli ha corso dietro, la prenda subito, e la signora faccia finta di non capire, no? In bocca subito. Un po', scusa la donna, un po' fa, ha aperto la mano, ha preso in bocca.
L'avrebbe portato.
Ho avuto una sofferenza, come si fa a fare queste cose qui? Cioè, la chiesa che c'è.
Cioè, però non pensate, non pensate. C'è un miracolo eucaristico. Miracolo eucaristico che si rifà durante il Medioevo, in cui questa megera, andata a fare la comunione, l'ha ricevuta sulla lingua, poi l'ha tolta, l'ha portata in casa e la sottoponeva a determinati cinque, poi da lì è uscito il sangue che ha allagato anche tutta la strada di sangue, eh? Questo è documentato tra l'altro. Quindi voglio dire, non è che possiamo evitare, è che è più semplice comunque, ma non è quella la vera ragione, è una delle ragioni. Di per sé adesso ne vedremo le ragioni. Conserva allora la cura che la Chiesa ha sempre raccomandata circa i frammenti del pane consacrato. Ecco qua, vengono con le mani sudate. Mi sapete dire se non rimane un frammento lì dentro? E quel frammento che fine fa? Poiché San Cirillo di Gerusalemme, poiché ciò che lasci cadere, consideralo come amputato dalle tue stesse membra. Comprendete?
Non sappiamo queste cose. Sappiamo.
Sì.
Ma solamente che noi.
Però queste sono le ragioni adotte nell'istruzione del 1969, non sono ragioni campate per aria, è l'istruzione che li presenta.
Però si continua.
L'istruzione avverte inoltre dei pericoli dovuti al nuovo modo di amministrare. È un argomento caliente questo. L'istruzione avverte inoltre dei pericoli dovuti. State tranquilli, state tranquilli. Avverte inoltre dei pericoli dovuti al nuovo modo di amministrare la Santa Comunione. Quali sono questi pericoli? La possibilità che si arrivi ad una minore riverenza verso l'augusto sacramento dell'altare. Ed è quello che sta succedendo. I ragazzini tutti vanno a fare la comunione così e ci vanno così.
Ma anche qui da prima comunione.
Non so che tu gliela metti sulle mani e quindi manca quell'atteggiamento, quel gesto che ti rende consapevole che stai ricevendo qualcosa di particolare, che non porti tu alla bocca, ma che ti viene dato dal ministro consacrato.
La comunione, l'Eucaristia, deve essere data solo dal sacerdote o da te?
Allora, i ministri si sono due. Ministri ordinari e ministri straordinari. Io sono uno straordinario ministro, ma sono ordinario. Sono ministro ordinario dell'Eucaristia. Il ministro ordinario chi è? Diacono, sacerdote, vescovo. Anche il diacono è ministro ordinario, eh? Ok? Quindi non spaventiamoci se il diacono va a distribuire l'Eucaristia e il sacerdote resta seduto. Può farlo, ok? Perché il ministro ordinario. I ministri straordinari sono quelli che ricevono la benedizione del sacerdote. Vabbè, noi abbiamo fratello Maurizio, non è che gli sta a dare sempre la benedizione, no? Ma che hanno fatto un percorso particolare e quindi vengono indicati come idonei per la distribuzione dell'Eucaristia. Però se volessimo essere ristretti non potrebbero andare a togliere l'Eucaristia dal tabernacolo, però scusate, ci sono necessità, lui è un fratello, religioso fratello, che potrebbe tranquillamente essere diacono e ha fatto tutti gli studi per accolito. Lui è accolito. Accolito significa ministro straordinario dell'Eucaristia, quindi ha una particolarità in più. Però ad esempio adesso la comunione la distribuisce anche Pierino, ma Pierino gli devo dare sempre la benedizione. Domenica scorsa è venuto fratello Pedro e mi ha chiesto la benedizione prima di distribuire l'Eucaristia, no? Perché bisogna fare così, perché devono. Ok? Quindi ministri straordinari, ministri ordinari. Il ministro ordinario, ecco, una particolarità che non va bene.
Vabbè, quelli che portano gli ammaliati.
Sì, sono i ministri straordinari. Sono i ministri straordinari dell'Eucaristia. Vengono inviati alla distribuzione dell'Eucaristia. Cioè,
Ma un familiare può portare a un ammalato?
No, 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 perché il ministro straordinario lo fa in nome del parroco. Cioè, ha la delega del parroco. Ha ricevuto la benedizione del parroco, del vescovo, no, del parroco. Del parroco, perché non è un ministro ordinario, è un ministro straordinario.
Il vescovo, il vescovo.
No, sì, quanti so, scusa,
padre, ministro straordinario,
so che mia sorella è un ministro straordinario, nominata dal parroco, però ha fatto dei corsi in seminario e il vescovo ha dato permesso.
Sì, anche lui.
Allora, è chiaro che devono avere una sorta di istruzione, è chiaro che tutte queste cose devono esserci, ma a volte il parroco può anche, perché il vescovo non conosce, no? Può anche prendere l'iniziativa di, appunto, dato che lì perché aveva fatto dei corsi in seminario, ma a volte questo, non c'è questa possibilità, però il parroco non è permanente, è solo nel momento, dovrebbe dare la benedizione ogni volta che distribuisce, ogni volta che distribuisce, chiaro? Quindi non è una cosa stabile. Alcuni chiedono al vescovo, ma il vescovo come fa a conoscere? Chiedono al vescovo solo per un motivo, perché non ce ne siano eccessivi, capite? Ma oggigiorno questa pratica molto spesso è andata in disuso, va bene? No, è andata in disuso la pratica di chiedere. Vedete qua, stanno passandosi l'Eucarestia. Ecco cosa può succedere. La possibilità più prossima della profanazione dello stesso sacramento, l'adulterazione della vera dottrina, per cui magari non si pensa più che quello è il corpo, il vero corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Questa è l'istruzione. Adesso capite per quale motivo è il nostro fondatore indica preferibilmente la comunione sulla lingua, ma non può impedire quello sulla mano. Perché esiste un indulto chiesto dalla Conferenza Episcopale Italiana alla Santa Sede, che ha ricevuto una risposta affermativa da parte della Santa Sede. Io come sacerdote non posso impedirlo, ok? A meno che non mi viene uno con le mani sporche o in altro modo,
Però può chiedere che la comunione va presa in bocca davanti al sacerdote, poi da via. Perché
stai perdendo i pezzi. Allora, io l'ho già fatto molte volte, non posso tutte le domeniche, e non sono l'unico sacerdote che celebra in questo santuario, ma io non posso fare continuamente queste cose qua. L'ho fatto diverse volte e vedo che sono sempre di più quelli che ricevono l'Eucarestia sulla lingua e non, o comunque chi la riceve sulla mano la riceve in questo modo e si comunica davanti al sacerdote. Non è vero, non è vero che la maggioranza della mia.
Come lei diceva l'altro giorno, io ho ricevuto un video nel quale, in quel video, si faceva vedere come le piccole particelle della mano cadono a terra. E queste, quando uno lo osserva al microscopio, queste piccole particelle sono frammenti, sono praticamente Gesù che sta.
Certo che Gesù nelle specie eucaristiche è presente anche nelle più piccole particelle, è ovvio, no? Questo è chiaro. Perché il sacerdote, quando c'è una profanazione, quando si trova ad esempio l'eucaristia per terra, la mette dentro un bicchiere d'acqua? Perché si scioglie, quindi nel momento in cui vengono meno le specie, cioè non è più pane, non c'è più il corpo del Signore, ok?
Domanda.
Ancora.
Quando il sacerdote sta dando la comunione e ricasca, solo lì si può prenderla, raccoglierla?
Sì. A me è successo e l'ho fatto io. L'Eucarestia è Eucarestia, non è pane comune, e il sacerdote deve raccoglierla. Padre, ha perso le quali che c'è una nostra consacrata per te. La raccoglie.
È successo a me, cioè che mi è caduta davanti a me, e io ho lasciato che sacerdote.
Giusto. È successo. La prese del sacerdote per la regalare.
Brava, brava, brava. Bravi tutti. Ok? Adesso il digiuno prima della comunione, me l'ha chiesto qualcuno? Me l'ha chiesto qualcuno? Ha detto padre, è meglio che lo dica, perché
qualche volta.
Allora, un tempo il digiuno prima della comunione comprendeva qualsiasi cibo e bevanda, niente acqua, ok? Non c'erano eccezioni neanche per le medicine. Al tempo di San Tommaso d'Aquino, intorno al 1200, il digiuno partiva dalla mezzanotte, però le messe a che ora venivano celebrate? Le 4 o 5 di mattina. Pio XII nel 1953 le ridusse a 3 ore prima e permise di assumere oltre alle medicine anche l'acqua. Quindi se uno deve assumere la medicina, a me capita, perché io, voi sapete che sto facendo la logopedia, di prendere delle pastiglie per cercare, lo devo fare se no non riesco a parlare, e questo lo faccio perché la assumo come se fosse una medicina, ma se non fosse una medicina non potrei farlo. Pio XII ha reso possibile anche l'assunzione dell'acqua, perché prima no, non si poteva neanche bere l'acqua, quindi era proprio una penitenza. Paolo VI nel 65 ridusse il tempo del digiuno ad un'ora. Oggi il codice di diritto canonico prescrive di astenersi per lo spazio di almeno un'ora prima della sacra comunione da qualunque cibo o bevanda, fate eccezione soltanto per l'acqua e le medicine. Che cosa vuol dire? Come lo interpretate questo? Un'ora prima dell'inizio della messa o un'ora prima della comunione?
La comunione.
Quello che c'è scritto, c'è scritto. Cosa c'è scritto? Prima?
La comunione.
Però, qualunque sacerdote con un po' di grano salis, che cosa vi raccomanda? Un'ora prima della Santa Messa. Perché come fate voi a sapere il momento in cui ci sarà la celebrazione, la Santa Comunione? E se per caso nei giorni feriali al padre Paolo, al padre Luigi saltasse lo sghiribizzo di non fare l'omelia e quindi guadagnate mezz'ora? Cosa succede?
Sequenza di mezz'ora.
Potrebbe anche durare la comunione, la comunione potrebbe arrivare prima della mezz'ora dall'inizio della Santa Messa.
Allora io sono scusata,
dopo non ho capito perché c'è Rosalba che protesta.
No,
io prendo la dopo lei dice sempre aspetta almeno 20 minuti prima di fumare.
Ah, lo vedremo adesso.
Dopo la comunione, prima di quando si andava a casa,
anche prima
l'acqua, prima di qualsiasi tortura, c'era l'usanza di bere un po' d'acqua.
Sono usanze che per carità non fanno ridere, ma a me piacciono perché indicano un atteggiamento di riverenza e di rispetto verso l'Eucaristia. Sta bevendo l'acqua Fulvia adesso, perché si è comunicata ieri. No, ma io c'ho sete, adesso vado a bere l'acqua, è da 2 ore che sto parlando, quindi. Oggi direi benissimo, gli anziani malati e le persone addette alle loro cure possono ricevere l'Eucaristia anche se hanno preso qualcosa entro l'ora antecedente. Rosalba ritiene di essere anziana. Lì è sempre in fieri, 65 anni, ma pare che adesso anche lì si contesti e si vada più avanti perché è un'ora e dai, si va, no? Qual è il significato del digiuno eucaristico? Scriveva Sant'Agostino, quando per la prima volta gli apostoli ricevettero l'Eucaristia, non la ricevettero a digiuno. Tuttavia non bisogna accusare per questo la Chiesa universale, in cui l'Eucaristia, siamo nel IV secolo, a cavallo tra il IV e il V secolo. Non bisogna accusare per questo la Chiesa universale, in cui l'Eucaristia si riceve sempre soltanto da chi è digiuno, quindi già nei primi secoli si dava digiuno. Piacque infatti allo Spirito Santo che per riverenza verso un tanto grande sacramento nella bocca del cristiano entrasse prima il corpo del Signore che altro cibo. Questa è la risposta di Sant'Agostino. Ok? Però vedete, siamo già nel quarto, quinto secolo, 300-400 d.C., e già si dava la si rispettava il digiuno eucaristico. Quindi quando si dice, ma gli inizi, siamo proprio agli inizi, siamo al primo secolo, secondo secolo, ma poi le cose sono cambiate, soprattutto con l'editto di Milano, 313, quando cioè la religione cattolica non è più stata perseguitata all'interno dell'impero. E a quel punto ha cominciato a diffondersi la religione cattolica e anche il culto ad essere comune. E quindi la pratica si è, come dire, formata e quindi ha assunto quella struttura che è arrivata fino ai nostri giorni. È chiaro il motivo del digiuno? Per distinguerlo dal cibo comune, per rispetto verso il corpo del Signore, si tratta di disporsi a questo incontro con Cristo non solo dal punto di vista spirituale ma anche materiale. È tutta la nostra persona che si appresta ad entrare in comunione con il Signore per lasciarsi da Lui trasformare. E quindi ci vuole, no? L'importanza dei gesti, eccetera. Tutto questo è fondamentale. Noi, il momento della comunione è importantissimo, a partire dal nostro essere in grazia di Dio. Questo è fondamentale.
Le signore che hanno il rossetto,
facevano arrabbiare il nostro fondatore. È vero, no? Lei è arrivata dopo, lei non ha conosciuto bene Padre Gino, ma lei suora se lo ricorda, no? Si arrabbiava. Diceva, guardi, si diceva il suo rossetto, non mi ricordo che diceva, sta sempre lì di imbellettarti, però è che devi fare. Si prende, cerca di. Si tira fuori un po' la lingua e si mette sulla lingua.
E si mette il lavello?
Una domanda
sola. Si tira fuori la lingua. Si apre bene la bocca. Una volta una persona, non me l'aspettavo, ha una strana com'è che si chiama?
La mascella,
il movimento, come si chiama? Mi scombi, vabbè, ok, ha una strana apertura della mascella. Oh, si aperta così, mi sono spaventato, è caduto tutto la testa. Parola mia, mi sono spaventato, non me l'aspettavo che aprisse la bocca così tanto. Era uno scherzo, è successo, sincero. Un'apertura mascellare incredibile. Però quindi aprire la bocca
non più di 2 centimetri,
tutti insieme.
È falso il fatto di fare l'Eucaristia soltanto con il pane e la specie. Perché il Signore Gesù
ha detto, fate questo in memoria di me.
Immagino che per un po' di tempo valesse sempre la messa con le due specie.
No, la messa c'è solo con le due specie. La comunione con una sola specie, la comunione. Ma perché tutto Gesù è contenuto in un piccolo frammento.
Va bene, ma Gesù lo sapeva di essere contenuto tutto lì, eppure dite te due volte. Fate questo.
È vero che la comunione bisogna distinguerla dalla consacrazione.
Sì.
È comunque il sacerdote che si comunica sotto le due specie. Non è che è privilegiato, il sacerdote rappresenta comunque la Chiesa. E poi c'è un discorso di opportunità.
Sì.
Io potrei darvi la comunione anche solo sotto le specie del vino, cioè del sangue. E c'è tutto Gesù, siete comunicati. Quando sono stati? Gli ortodossi la danno sotto la specie del sangue.
Francesco e Marco, sono due, no? E allora. L'angelo, no?
Ha visto che anche l'angelo ha dato solo una specie, anche l'angelo è eretico, vero?
In bocca direttamente ci sono.
L'angelo è bravo. Questo è però. l'ultima cena hanno mangiato e hanno bevuto tutti. Però erano apostoli, erano sacerdoti e quindi... Ma no, allora, è importante anche per la nostra fede avere la consapevolezza che Gesù è tutto presente, sia in un pezzo, in un frammento di pane, che in una goccia di sangue, ok? È presente tutto. Potete ricevere la comunione solo sotto le specie del pane, o solo sotto le specie del vino, o sotto le due specie insieme. Non cambia nulla, solo che il segno eucaristico è meglio rappresentato nella comunione sotto le due specie. Punto. Né per nessun altro motivo. Ok? Il ringraziamento. Cosa c'è scritto qua?
Tanti lo fanno.
Quali? A Monte Grigio.
Io faccio quella preghiera a Gesù crocifisso.
Bravo.
E mi prendo anche i due geni.
Bravo, ok. Rosalba, sei bravissima. Allora, il tempo del ringraziamento alla Santa Comunione è il tempo più reale dell'amore intimo con Gesù. Voglio raccontarvi un episodio che è accaduto a Padre Pio a Pietrelcina. Sapete che Padre Pio per un certo periodo di tempo ha dovuto lasciare San Giovanni Rotondo per motivi di salute, è andato a Pietrelcina e lì celebrava la Santa Messa. E tutti, ad un certo punto, dopo la Santa Messa, diverse persone avevano raccontato di aver visto il parroco precedente a quello in cui era presente il Padre Pio, quindi il parroco precedente, no? Che era morto, lo vedevano dietro l'altare in ginocchio con le mani giunte. Finché un giorno non hanno scoperto, perché lo ha detto lui direttamente al Padre Pio, che si trovava a fare questo tipo di penitenza perché non aveva, era un santo sacerdote, ma era in purgatorio perché non faceva mai il ringraziamento dopo la comunione. Comprendete? Ditelo a qualcun altro. Amore di appartenenza totale, reciproca, non più due ma uno nell'anima e nel corpo. Amore di compenetrazione e fusione, lui in me e io in lui, a consumarci nell'unità e nell'unicità dell'amore. Il ringraziamento alla Santa Comunione è una piccola esperienza dell'amore paradisiaco su questa terra. Se non hai questa consapevolezza, non senti il bisogno di ringraziare. Se ce l'hai, sì. Dimmi, Giorgio.
Come mai nella Chiesa, cioè nella pratica, ecco, non c'è un tempo più lungo dopo la comunione? Cioè, il silenzio è molto breve. Tante volte c'è il canto.
C'è il canto per registrare.
Che noi sacerdoti abbiamo mille cose da fare. E perché i fedeli hanno mille cose da dirsi. Tante chiacchiere dopo la Santa Messa, non hanno mai tempo di fare ringraziamento, ma escono di chiesa e chiacchierano tranquillamente a lungo. Allora, noi abbiamo la grazia di avere il nostro fondatore, il quale ha composto quella preghiera: conserverò in pace con Dio. Perché ve la facciamo fare? No, per aiutarvi, insegnarvi a ringraziare. Cosa? L'hai capito solo adesso?
Perché la preghiera che ho lasciato la mia di problema.
Ah! E ringraziamento solo la sua. Questa è la preghiera di ringraziamento. Noi la facciamo, confermate suore, dopo che il sacerdote è andato in sacrestia, ritorna per un congruo periodo di tempo, intona dopo il ringraziamento.
Padre Paolo, sì.
Bibbia.
Allora, io ho notato da quando ero piccola fino ad ora, ho notato che in chiesa si parla sempre di più. In che senso? Anche noi che siamo, diciamo, cugini, così,
consacrati, no? Noi abbiamo come un'incontinenza emotiva, no? Che a mio avviso è un segno di maturità. Sì, perché? Che succede? Subito dopo la fine della messa, per esempio anche a Montechiesa, no? Quando voi sacerdoti ci inducete a ringraziare anche la Madonna, quella di Maria, c'è un tempo che proprio io penso, non sono una spirituale, un'esegeta dello spirito, però penso che l'anima avrebbe proprio, ti richiede di stare un po' tranquilla in ginocchio.
Sì, quella cosa che vorrei.
E cosa succede? Lo richiede proprio lo spirito, o seduto in ginocchio, un po' raccolta, no? E succede che la chiesa diventa come una piazza, una piccola piazza. Però anche io ritengo, non me ne voglio, però ritengo che anche i sacerdoti dovrebbero fare. No, padre,
io lo faccio.
La chiesa è vostra, dovete fare.
Bianca.
Noi dobbiamo crescere per questo.
Bianca, che Bianca, qui non c'è una concomitanza di parere tra i sacerdoti che celebrano qua. Io posso dire che sono d'accordo con te, ma non c'è una concomitanza di pareri. Quindi.
Vabbè, però noi stiamo dicendo ciò che è giusto per formarci qui, poi che non lo si
fa. A me il compito di informarvi, poi la formazione sta nel dirvi come stanno le cose per noi, famiglia del cuore immacolato di Maria, e scoprire che questa è una grazia, perché tutte queste cose fuori non le ricevete. Queste verità non vi sono comunicate.
Scusi, concludo per non rubare più tempo. Perché ritengo che se io sto parlando con, per esempio, con Valeria, che conosco, la mia collega, e parlo in quel momento, sono in una bozza di egoismo, perché non sto rispettando quelle 5, 6, 10, 15 persone che stanno, invece hanno questo bisogno, e invece posso farlo 2 metri più in là, uscendo fuori. Sarebbe molto più educato.
Sì, vabbè, comunque noi adesso per il momento lo diciamo, poi ciascuno cercherà di vivere nella propria esperienza spirituale. Io sono d'accordo con te, però anche io ad un certo punto che devo fare? Anch'io cedo, chiacchiero, che devo fare? Le cose stanno così, non spetta a me cambiare le regole, non spetta a me fare il bacchettatore, io dico le cose, le dico. Ve lo sto giustificando, poi insomma avete grano salis, chi vuole fare ringraziamento lo può sempre fare. Io vi dico questo sinceramente, nella chiesa superiore, anche se c'è qualcuno che chiacchiera da una parte, uno può andare anche dall'altra parte e fare ringraziamento, non è disturbato, a meno che insomma non voglia. Però siamo in cammino e arriverà il momento in cui arriveranno qui dei padri bacchettatori, ecco, e allora vi metteranno in riga. Però quando arriverà questo momento tutto il resto sarà fatto, per cui ciascuno ha il proprio compito. Noi abbiamo un compito pionieristico, chiamiamolo così, ok? E quindi nel compito pionieristico è chiaro che la perfezione non si raggiunge, se no non faranno niente neanche di quelli che arriveranno dopo, no? Noi facciamo questo. Padre Luigi si occupa di creare un ambiente familiare, e fa bene, perché se non c'è un ambiente familiare la gente non viene a Montechiesa. No, quindi crea un ambiente familiare. L'ambiente familiare fa sì che si crei interesse. Arrivano qua, c'è questo interesse, formazione, vi diciamo le cose come stanno, e poi piano piano, con il tempo, maturerà anche questo. Però vi posso assicurare che quello che si sta facendo, a mio avviso, rientra in un piano anche divino, perché c'è anche una prospettiva, una esigenza umana da rispettare, no? E questa esigenza umana la dice lunga su certe forme che però io vedo che portano effetto, nel senso che ci si sente accolti, no? E forse in questo momento c'è bisogno di creare accoglienza, no? E nel momento in cui si accoglie la gente viene. Nel momento in cui la gente c'è, poi la formiamo. Non so se capite.
Sì, introduco in questo tema caldo, diciamo così, del rumore durante la messa, perché non qua ogni tanto.
Rumore durante la messa? Ma che rumore sono?
Bambini.
Ah! Ok. Sì, no.
Negatività, cioè i genitori che sono in grado di far rispettare un ambiente sacro, durante la messa non siamo in un campo giochi, c'è il sorrisetto di qua di là su di giù quasi a giustificare.
Vede, siamo sempre nel discorso dell'accoglienza. Siamo sempre. Allora, noi mettetevi nei panni di noi sacerdoti. Se diciamo qualcosa, la permalosità della gente di oggi allontanerebbe tutte le persone che vengono. Capite perché c'è quella sorta di accoglienza? Capite perché c'è questo tipo di accoglienza? Perché ci confrontiamo con un popolo di Dio che non ascolta più la voce del sacerdote come la voce di un ministro, di un pastore. Oggi è la domenica del buon pastore, no? Non siamo più riconosciuti come pastori, capisci? Quindi che ci devi fare? Io a volte ho celebrato delle messe in cui facevo fatica a sentirmi, ma guai se solo avessi guardato. Si ricorda i gruppi fra giovani famiglie bisentrate? No? Guai se l'avessi fatto. Era il fatto che gli concedevo questo, i genitori si sentivano tranquilli perché sono stressati, devono continuare, almeno lì vogliono vivere un momento di pace, di tranquillità e di serenità. Direi la cosa non è facile da risolvere, lo so, però a lei dà fastidio, a te dà fastidio, pensa a me che devo celebrare. No.
Quando Gesù predicava, gli apostoli che erano intorno
facevano un sacco di rumore.
Lasciate che i bambini vengano a me. Lasciate che i bambini vengano a me. E quando
Certo, però attenti, calma, perché mancano pochi minuti alla Santa Messa. Allora, io dico che lui ha ragione, perché danno fastidio, i bambini quando urlano danno fastidio, e qui si denota una incapacità educativa da parte dei genitori. Questo è il dubbio, perché io quando ero piccolo non ho mai fatto quel casino, scusate l'espressione, quel casino, non l'ho mai fatto, mi perdevo delle botte. Io mi prendevo gli schiaffi, avevo paura degli schiaffi. Allora, però mi rendo conto che sia i genitori di oggi sono inseriti in un contesto sociale che guai se danno le botte ai figli, vengono denunciati perché fanno questo. Allora, noi cosa dobbiamo fare? Aspettare i tempi migliori. Ah?